cambiaste el horario de la misa.
Sí, exacto.
Abbiamo letto le lettere di Giovanni, messo qualche settimana e comunque siamo arrivati. E adesso torniamo all'Antico Testamento. E come già vi dicevo, noi leggiamo il libro di Giudizia. Leggevamo il libro del Siracide fino a molto tempo fa. Ci abbiamo impiegato parecchi mesi. Il libro di Giudizia ci intrigheremo, ma vale la pena in ogni caso che prendiamo contatto con uno dei libri che certamente non è tra i più letti. D'altra parte, il libro del Siracide sicuramente non è una lettura che viene facilmente consigliata. Il libro di Giudizia ha comunque un suo fascino letterario, per cui probabilmente non vi è ignoto. Anche il libro di Giudizia fa parte di quella letteratura deuterocanonica nella quale si inserisce anche il Siracide che leggeva a suo tempo. Letteratura deuterocanonica, cosa vuol dire? Sono quei libri che non sono presenti nel canone delle scritture ebraiche, ma libri che sono stati invece accolti e riconosciuti come canonici dalle chiese. Il libro della Sapienza, il libro del Siracide, Giudizia, Tobia, Baruch, i due libri dei Maccabei, pagine di Daniele, pagine di Esther. Letteratura deuterocanonica. Dunque c'è uno scarto tra il canone delle scritture ebraiche e il canone che invece era accolto dai primi secoli nelle chiese. E questo, per quanto paradossale possa sembrarci, fa sì che all'interno dell'Antico Testamento sono presenti dei libri che sono riconosciuti come parola di Dio dalle chiese neotestamentari, una specie di incursione del Nuovo Testamento nell'Antico. Ed è il Nuovo Testamento che legge nell'Antico quelle pagine che nella tradizione di Israele da una certa epoca in poi sono state invece escluse. Fatto sta che non stiamo a discutere adesso di queste cose. La questione relativa alla letteratura deuterocanonica si è riproposta in epoca moderna quando, in seguito alla riforma luterana, questi libri sono stati considerati come apocrifi, questa è la dicitura applicata ad essi, dal mondo protestante. È una opinione che naturalmente non toglie valore a questi libri, che pure sono presenti nelle Bibbie dei cristiani che appartengono alle confessioni protestanti, anche se messi in appendice. Ripeto, tutto questo ci riguarda solo marginalmente. Noi leggiamo il libro di Giudizia, abbiamo letto altri libri deuterocanonici nel corso degli anni, e adesso è arrivato il momento di ristabilire un contatto diretto con queste pagine. Notate bene che noi leggiamo il testo di una traduzione in greco, traduzione in greco relativa molto probabilmente, anzi certamente, a un testo in ebraico. Noi non leggiamo però il testo in ebraico, leggiamo la traduzione in greco, esattamente il testo così come veniva letto dalle chiese dell'epoca neotestamentale, chiese che usano il greco. E dunque leggiamo la traduzione in greco, questa è l'edizione del testo con cui noi ci confrontiamo, anche se c'è tutta una problematica, anche in questo caso da noi accantonata, relativa esattamente alla definizione autentica del testo, perché ci sono nel lavoro degli studiosi che si occupano di queste cose, ci sono tracce, in base alle loro ricerche, a quanto è stato rinvenuto, andando a scrutare i codici antichi, diverse tradizioni testuali, per cui ci sono delle questioni qua e là riguardanti l'edizione del testo, ci sono ritrovati anche testi in ebraico di epoca antica, poi traduzioni su tradizioni, lingue diverse, fino ad arrivare alla traduzione in latino, quella della Vulgata, che è stata in uso nella nostra chiesa occidentale per tanti e tanti secoli, e San Gerolamo traduce da un testo in aramaico, quindi alcune variazioni rispetto al testo che per esempio leggiamo noi, che si rifà a una un testo greco che è largamente diffuso dall'epoca antica e che è assunto come un punto di riferimento. Sono state date poi diverse edizioni critiche, ancora proprio una recentissima, spesso i tedeschi che si occupano di queste cose, e è un lavoro meticolosissimo che spaventa solo quando se ne sente parlare, poi immergersi in un'impresa del genere diventa una specie di consacrazione per la vita. Ecco, tutto questo per perdere un po' di tempo, perché poi in realtà non leggiamo questo libro di vita così come è stato fino a oggi. Qua e là le note però ci dicono qualche cosa, almeno sappiamo che quando le note fanno riferimento a qualche curiosità, a qualche divagazione, a qualche incertezza, è perché ci sono delle questioni in ballo che noi non risolviamo, però è anche utile sapere che c'è un fondo che ha coinvolto e nel corso del tempo, mica da ieri o dall'altro ieri, generazioni di studiosi che noi abbiamo a che fare con un testo che è stato macinato e rimacinato, questo riguarda tutto il testo biblico, è antico e nuovo testamento, non è mica cresciuto sotto un cavolfiore e poi qualcuno l'ha pescato in seguito a un sogno e l'ha messo a disposizione del pubblico. Lavoro immane che si è svolto nel corso di tante generazioni. Fatto sta che libro di Giuditta, che cos'è? Vedete, prendiamola così in primo impatto, come una parabola sapienziale, una parabola che ha un valore didattico. Personaggi che, come subito constateremo, sono costruiti artificialmente, ma questo non toglie nulla all'evidenza che questa parabola è stata impostata, elaborata in rapporto a a situazioni di fatto, a esperienze oggettive, c'è di mezzo la storia del popolo di Dio e la storia dei credenti, che è sempre comunitaria e personale insieme, la presenza del popolo dei credenti nella storia umana. E vedete esperienze che sono accumulate nel tempo, dati di fatto che sono stati man mano verificati in base a criteri di discernimento che il popolo di Dio ha man mano raffinato nel corso della sua storia. Una parabola. Insisto, quando si dice parabola non si intende dire che abbiamo a che fare con un racconto bello, affascinante oppure noioso, deludente, così come lo si possa valutare in termini di critica narrativa. Abbiamo a che fare con il frutto di un'elaborazione sapienziale che ci aiuta a riflettere sulla realtà, non su una realtà inventata, ma su una realtà vissuta, su una realtà sperimentata, su una realtà che è documentata, questo nella storia del popolo di Dio, nella storia del popolo che è chiamato a verificarsi in rapporto a quella sua misteriosa ma inconfondibile identità che lo pone in relazione con il Dio vivente, l'identità dei credenti. Fatto sta, vedete, che qui noi abbiamo a che fare con un racconto che assume qua e là un'intonazione apocalittica, su questo però adesso non vorrei insistere. È un messaggio di consolazione rivolto a gente in difficoltà, e qui la difficoltà che viene presa in considerazione è quella che stringe nel modo più drammatico l'animo di coloro che vogliono identificarsi in base in obbedienza a quella vocazione che hanno ricevuto, i credenti. E dunque il popolo dei credenti è esposto a una contestazione radicale e messo alle strette, oggetto di un'aggressione che lo mette forte, grave, insidiosissima difficoltà. E d'altra parte, vedete, il libro di Giudica ci conduce a contemplare e ammirare la vittoria di Dio, e naturalmente ci spiega in che modo, ci spiega per quale via, ci spiega come avviene che la fede dei credenti, passata attraverso un vaglio così radicale, così micidiale, sia da riconoscere come il filo conduttore della storia umana. Va bene, noi teniamo conto che sullo sfondo del nostro libro ci sono dati di ordine storico che sono sufficientemente noti. Il nostro libro è uno dei libri più recenti di quelli raccolti nell'Antico Testamento, come d'altronde gli altri libri deuterocanonici. Il più recente tra tutti i libri antico testamentari, come sapete, è il libro della Sapienza. Libro di Giudica, seconda metà del secondo secolo avanti Cristo. E vedete, la storia del secondo secolo avanti Cristo è segnata dall'impatto con un fenomeno culturale che ormai da tempo domina il mondo, nel cui contesto si inserisce anche la storia del popolo di Dio. Questo fenomeno culturale si può ricapitolare con un termine: ellenismo. storia del popolo di Dio, il popolo dell'alleanza, il popolo che si identifica in virtù della relazione con il Dio vivente, dunque il popolo dei credenti. E la storia di questo popolo è stata costantemente esposta all'impatto con le altre presenze, una moltitudine di presenze, spesso grandiose, quanto mai significative, di popoli, di culture, anche ripetutamente di grandi forme istituzionali che hanno dato consistenza a organizzazioni civili e politiche di tipo imperiale, delle grandi potenze sono succedute e il popolo di Dio si è regolarmente confrontato con questi diversi quadri di ordine politico, di ordine culturale, che assume una fisionomia mutevole a seconda dell'epoca storica, ma in qualche modo ripetendo certe costanti che segnano quasi strutturalmente lo sviluppo della storia umana, la storia fatta dagli uomini, che è storia che va da una organizzazione di tipo imperiale ad un'altra, e là dove gli uomini si organizzano e mettono in piedi un impero è perché accanto ad esso, sotto ad esso, dentro ad esso c'è una cultura, c'è un programma, c'è un progetto, c'è un disegno di civiltà. E così. Non è una cosa nuova. Fatto sta che l'impatto con questo fenomeno culturale veramente sbaragliante, che pure l'ellenismo, richiami un po' banali, pensate ad Alessandro il Macedone che conquista tutto il territorio che costituiva l'antico mastodontico impero persiano, IV secolo avanti Cristo, fine del IV secolo avanti Cristo. E non è soltanto una vittoria di ordine militare, certamente sbalorditiva, per cui Alessandro Magno con i guerrieri della sua falange, tutto sommato dal punto di vista quantitativo una realtà minuscola, riesce a sconfiggere in campo aperto le immense orde di armati che i re di Persia riescono a schierare contro di lui. Alessandro vince sempre, una tecnica nuova, una capacità di trasformare l'orda con cui deve confrontarsi in un'arma a suo vantaggio, perché se riesce a colpire quello schieramento nemico in certi punti strategici, ecco che quell'onda, invece di diventare una massa d'urto, si sbanda e diventa causa di un crollo autodistruttivo. Fate sta, vedete che Alessandro Magno muore giovanissimo, rimane il suo impero e soprattutto, vedete, c'è un di sotto dentro e ormai dilagante dall'Occidente all'Oriente un fenomeno culturale di stampo originalissimo e anche la presenza del popolo di Israele, che è passato attraverso il dramma dell'esilio, ci sono quelli che sono rientrati, che si sono reinsediati nell'antica terra di Israele, ci sono quelli che sono rimasti dispersi di qua e di là, comunque sia anche il popolo di Israele, che continua ad avere come suo punto di riferimento Gerusalemme ricostruita alla meno peggio, il tempio nel quale è stato riattivato il culto, naturalmente ci sono di mezzo generazioni di gente che ha faticato, di gente che ha sudato sangue, di gente che si è arrabattata così come è stato possibile nel contesto, nel quadro del grande impero persiano. Adesso l'impero persiano è crollato ed ecco i regni che si vengono man mano costituendo all'interno di quel territorio che fu conquistato da Alessandro Magno. E la terra abitata dai giudei è terra di confine tra due di questi regni, il regno di Siria a nord, il regno d'Egitto a sud, due dinastie discendenti da generali che collaborarono a suo tempo con Alessandro Magno, i Seleucidi a nord in Siria, i Tolomei a sud in Egitto. E dunque, ecco, un territorio di confine per un secolo abbondante. La terra di Israele rimane sotto l'influenza del regno egiziano e poi ecco, anno 200 avanti Cristo, un re Seleucide Antioco III sconfigge il suo interlocutore egiziano, il suo contendente, il suo avversario, ed ecco la terra di Israele viene inserita nel dominio governato dai re di Siria. E da quel momento in poi la situazione comincia a farsi preoccupante, soprattutto quando nel 175 a.C. sale al trono un certo Antioco IV. Ne parlavamo anche altre volte, Antioco IV, un personaggio un po' mitomane. Antioco IV, il Magnifico, Notte di follia sono registrate dai contemporanei in questo personaggio. E comunque sia, è Antioco IV che imposta una politica culturale veramente spacciata, prepotente, invadente, devastante, una dittatura culturale che invade, che manovra le coscienze. Naturalmente questo provoca sconsiglio, situazioni diverse, ci sono quelli che si adeguano anche per una necessità di cose, non è soltanto il fatto di imparare una lingua, bisogna fare tutto un sistema, si tratta di entrare dentro a tutto un modo di guardare, di intendere, di interpretare il mondo. È una cultura e in questo passaggio di cultura sono fortemente implicati valori profondi, valori decisivi, quelli che servono appunto a custodire la identità autentica del popolo dei credenti. Ecco, c'è un periodo nel quale Antioco IV impone niente meno che un vero e proprio regime persecutorio, tant'è vero che nell'anno 167 avanti Cristo Antioco IV fa profanare il tempio e introduce nel tempio idolo. Naturalmente ci sono quelli che si schierano dalla sua parte, e il popolo dei credenti è un popolo di persone che conservano tante incertezze e tante contraddizioni, ma c'è una resistenza. Questa resistenza poi diventa anche una ribellione aperta. Ricordatevi di Maccabeo, fino all'anno 164, quando Giuda Maccabeo di nuovo conquista Gerusalemme e purifica il tempio. Fatto sta che da quel momento la situazione complessiva prende un'altra piega. A noi questo adesso non interessa, questi dati voi li trovate segnalati anche in modo estremamente sommario, ma comunque utile per il nostro lavoro, nelle vide, in normalmente in fondo ai nostri libri ci sono delle favole cronologiche, ci sono delle indicazioni di questo genere. Inutile che io me ne stia parlando. Fatto sta che sullo sfondo del nostro libro questi dati sono riconoscibili, anche se qui il nostro libro usa un linguaggio tutto suo, un linguaggio parabolico, nomi, località, date, tutto viene rielaborato in maniera da assumere il valore di un insegnamento che rimane valido comunque, e di fatto rimane valido non solo in rapporto a una vicenda contemporanea o trascorsa da qualche anno, da qualche decennio, ma è un insegnamento che rimane valido per il futuro e per sempre. Ed ecco, emergono dei personaggi ed emerge un personaggio con cui faremo conoscenza ad un certo punto, che si chiama Giuditta, ed è un personaggio femminile, come è ovvio. Vediamo cosa succede. Ce la fate? Noi leggeremo adesso un capitolo, solo un capitolo. Poi man mano procederemo anche un po' più sollecitamente, ma per adesso leggiamo il capitolo primo. All'interno di una sezione del nostro libro, ancora non sono sicuro delle indicazioni che vi fornisco, ma per adesso prendetele così, con beneficio di inventario. I primi sei capitoli del nostro libro, la prima sezione che possiamo intitolare Il piano di Nabucodonosor. Notate bene, non dico piano, in greco compare il termine mysterion, il mistero di Nabucodonosor, suo piano, suo proposito, la sua intenzione, il suo progetto segreto. C'è il mistero di Dio, è il suo piano, il suo disegno, il suo segreto, ecco esattamente quel progetto che Dio intende realizzare, che Dio realizza nella storia umana. Ma c'è anche il mistero, non c'è il mistero di Nabucodonosor. All'interno di questa prima sezione, che così intitolavo, leggiamo il capitolo primo, che si pone dinanzi a un conflitto tra due centri di potere, due organizzazioni di potere che disputano per il dominio del mondo. Si tratta di un potere di ordine militare e si tratta di un potere di ordine culturale. Nell'anno 12 del regno di Nabucodonosor, poi notate bene che c'è un Nabucodonosor della storia, ma il Nabucodonosor della storia vive tra il secolo VII e il secolo VI avanti Cristo. Nabucodonosor della storia è re di Babilonia. Nabucodonosor della storia è quel sovrano che conquistò Gerusalemme, la distrusse e deportò gli abitanti a Babilonia. Nabucodonosor. Qui Nabucodonosor è una figura simbolica, è una figura emblematica. È l'anno 12 del regno di Nabucodonosor, che come dire è della maturità. Ecco, adesso Nabucodonosor vuole dimostrare di che cosa è capace. 12 anni di regno. Nabucodonosor regnava sugli Assiri, non è storicamente vero, anzi l'impero Assiro è quello che precede storicamente la formazione del regno neobabilonese. il padre di Nabucodonosor è il distruttore di Ninive. Ninive è distrutta nell'anno 612 avanti Cristo, capitale dell'impero assiro, ma qui vedete si mescola tutto. Nabucodonosor è re degli Assiri, è una figura emblematica. Regnava dunque sugli Assiri nella grande città di Ninive. Arfaxad regnava sui Medi in Ecbatana. Ecco, c'è Nabucodonosor, ma c'è quest'altro re di nome Arfaxad, anche questo è un nome che viene citato qui in maniera piuttosto artificiale, e abbiamo a che fare con il regno dei Medi più ad oriente, capitale di questo regno è Ecbatana. Sono due e sono in conflitto, si disputano il dominio del mondo. Questo tale, e siamo dunque al preso con Arfaxad, questo tale edificò a Ecbatana, intorno a Ecbatana, mura con pietre. Dunque adesso la città, capitale del regno dei Medi. Notate la descrizione di questa città di Ecbatana, così come Arfaxad l'ha costruita, e nel linguaggio biblico è del tutto proprio strutturale il rapporto tra l'impero e la città. L'impero è la capitale dell'impero. Che l'impero si chiami Assiria o si chiami Media o si chiami Persia o si chiami Babilonia, o che sia l'impero romano, nel Nuovo Testamento l'impero ha per capitale una città che ancora viene chiamata Babilonia, ma è Roma la città, e la città che viene mostrata a noi nella sua grandiosa potenza, qualcosa di mostruoso a dire il vero, oltre che grandioso, grandiosa potenza perché è circondata dalle mura, e le mura sono proprio criterio identificativo per una città. La città si raccoglie dentro le mura sono garanzie di difesa, ma le mura sono soprattutto la garanzia del potere che la città può esercitare sul mondo circostante. Le mura sono il tramite che, mentre difende gli abitanti della città e li rende inattaccabili o li conferma nella loro estremità rispetto al resto del mondo, quelle mura stanno lì anche a dimostrare come la città domina il resto del mondo. È un modo di prendere contatto con la realtà più ampia, è un modo per esercitare un influsso che si diffonde nello spazio e nel tempo senza subirne danni, traendone solo benefici, come la città che ti porta in casa il mondo ma ti consente di rimanerne lontano. Ecco, mura monumentali, mura con pietre tagliate nella misura di 3 cubiti di larghezza, cubito circa mezzo metro, 6 cubiti di lunghezza, portando l'altezza del muro a 60 cubiti, muro alto 70 cubiti, costo, e la larghezza 50 cubiti, dunque sono muraglioni poderosi, pensate, 25 metri di spessore. Costruì alle porte della città le torri murali alte 100 cubiti, 50 metri, e larghe alla base 60 cubiti. Costruì le porte portandole fino all'altezza di 70 cubiti. Vedete, l'attenzione si concentra solo su questo, le mura e quindi le porte. E che cosa servono le porte? Vediamo. Le porte costruite fino all'altezza di 70 cubiti, la larghezza di ciascuno era di 40 cubiti, dunque queste sono le, come dire, i battenti, le ante delle porte, 20 metri, portoni enormi. A cosa servono? Per il passaggio dell'esercito, dei suoi forti e l'uscita imparata dei suoi vanti. Vedete, le porte sono così ampie per consentire il passaggio dell'esercito schierato. È la città così dell'Arfaxad. È la città, comunque la si voglia chiamare, è la città che si afferma come centrale di un potere che esercita il proprio influsso sul mondo circostante mantenendo le distanze. È l'antica presunzione di Caino, voglio ricordare, perché il primo costruttore di una città è Caino, Genesi capitolo 4, costruire una città che consenta agli uomini di mettere insieme le loro forze e dunque di superare lo stato di angoscia e di solitudine in cui altrimenti si troverebbero, a patto che non ci sia più da fare i conti con la presenza di un fratello, perché il fratello Caino già l'ha ucciso ed è proprio sul sangue del fratello che è stato versato in terra, è proprio su quel sangue che è costruita la città. Pur di non avere a che fare con un fratello, ecco che la città viene costruita e organizzata in modo tale da potersi affermare come strumento di dominio sul mondo, e il dominio sarà tanto più efficace, tanto più come dire, gratificante per la prosperità di coloro che vi abitano, quanto più garantirà la esclusione di relazioni fraterne. Ecco, adesso vedete, versetti 5 e 6, arriviamo allo scontro. In quel periodo di tempo il re Nabucodonosor mosse guerra al re Arfa, perché non si sa, ma non importa, perché la guerra per la guerra, Nabucodonosor contro Arfa, nella grande pianura, cioè nella piana che si trova nel territorio di Raggau. Ma si schierarono a fianco di costui, Arfa, tutti gli abitanti delle montagne, dunque degli alleati Arfaxad, quelli della zona dell'Eufrate, del Tigre, dell'Idaspe, e gli abitanti della città di Arioch, re degli Elamiti. E così molte genti si trovarono adunate in aiuto ai figli di Cleud. Va bene, tutti i nomi qui che hanno un significato, però poi in realtà questo significato sfuma nel contesto narrativo e parabolico all'interno del quale ci troviamo. Comunque vedete uno schieramento, per dirla così un po' all'ingrosso, delle popolazioni orientali che fanno capo alla figura dominante di Arfaxad, che tutto governa dalla sua capitale, Ecbatana. Guerra, ripeto, non si sa perché, ma adesso la guerra ormai è stata dichiarata e quindi si arriverà allo scontro. Mentre Arfaxad schiera la sua forza con tutti i suoi alleati, versetto 7, sul fronte occidentale. Allora Nabucodonosor, re degli Assiri, spedì messaggero a tutti gli abitanti della Persia. Vedete che Nabucodonosor vuole reclutare degli alleati, e dunque spedì qui, spedì nel versetto 7 a Pestilen, è una missione. Nabucodonosor assume la posizione di colui che è autore di una impresa visionaria che intanto si esprime in questa forma, nel tentativo di reclutare degli alleati che si schierino dalla sua parte. Ma lui, Nabucodonosor, ha impostato questa ricerca di alleati alla maniera di una vera e propria missione, un vero e proprio apostolato il suo. Dunque, Nabucodonosor spedì messaggeri a tutti gli abitanti della Persia e a tutti gli abitanti delle regioni occidentali. C'è un'incursione verso Oriente, dire il vero, Persia, però poi adesso i nomi che vengono citati sono tutti relativi a popolazioni che dimorano nelle regioni che stanno verso Oriente e verso sud. Dunque leggiamo: quelli della Cilicia e di Damasco, del Libano e dell'Antilibano, e a tutti gli abitanti della fascia litoranea, a quelli che appartenevano alle popolazioni del Carmelo, e siamo nella terra di Israele, di Galaad, siamo a oriente del Giordano, della Galilea superiore, della grande pianura di Ezra, loro Israele è la pianura che sta tra Galilea e Samaria. A tutti gli abitanti della Samaria, vedete, stiamo andando verso sud, delle sue città, quelli che stavano oltre il Giordano, fino a Gerusalemme, stiamo andando verso sud, Bassane, Chelus, Cades, e al corrente d'Egitto, siamo arrivati all'Egitto, nonché a Tafni, a Ramesse, e in tutti i paesi di Gesen, siamo in Egitto, fino a comprendere la regione sopra di Tani, sedimenti, stiamo risalendo lungo la valle del Nilo, e ancora a tutti gli abitanti dell'Egitto, fino ai confini dell'Etiopia. Ecco, Nabucodonosor dunque sta chiamando a raccolta i popoli dell'Occidente. Non si capisce bene perché, qual è l'intenzione che vuole condividere. Nello stesso tempo però Nabucodonosor conferisce, ve lo facevo notare, qui il testo è molto sobrio ma allusivo, conferisce a questa sua ricerca di alleati che si schierano dalla sua parte una intonazione propriamente religiosa. Anzi, adesso cosa succede? Versetti 11 e 12. Ma gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito di Nabucodonosor, re degli Assiri. Dunque Nabucodonosor si trova di fronte a un rifiuto. Qui dove dice l'invito, in greco dice il rima di Nabucodonosor. Il rima è la parola, la parola. Già, vedete che Nabucodonosor assume una posizione che è paradossalmente religiosa. Parola di Dio, parola del profeta, parola come annuncio, come messaggio, come proclama, parola di Nabucodonosor. Ecco, questo è l'invito che Nabucodonosor ha rivolto? Questo è il messaggio che ha proposto? Ha proposto se stesso, in quanto ha fatto di se stesso l'autore di una parola che non solo chiede ascolto, ma esige obbedienza. È un valore sacro la parola di Nabucodonosor, è un valore religioso. E vedete, quei tali abitanti di quelle regioni non accolgono la parola, disprezzano la parola di Nabucodonosor, re di Assiri, e non lo seguirono nella guerra perché non avevano alcun timore di lui. non avevano alcun timore di lui. Anzi, qui dice, lui che agli occhi loro era come un uomo qualunque, essi respinsero i suoi messaggeri a mani vuote. Vedete, respinsero i suoi angeli, i suoi annunciatori, i suoi angeli, i suoi messaggeri a mani vuote, con disonore. Vedremo subito che quello che stiamo ricordando naturalmente che si infuria per questo. Ma intanto notate questa definizione data a Nabucodonosor in una situazione che è ancora antecedente rispetto agli sviluppi successivi, in una situazione che è ancora per così dire neutra, e l'opinione pubblica sa di Nabucodonosor che è, si dice, anir if in greco, un uomo qualunque. L'opinione pubblica sa di Nabucodonosor che è un povero uomo, che è solo un uomo. Anzi, vedete, qui il testo assume un significato anche più preciso e più che mai istruttivo per noi, perché Nabucodonosor è un uomo isolato, è un uomo solo, è l'uomo che si fa da solo. Ma attenzione, un modo di definirlo che subito ci suggerisce un'immagine tragica di Nabucodonosor. Non è altro che un povero uomo che nella sua solitudine si arrabatta l'uomo che si è fatto da solo. Guardate bene che questa figura, ripeto, a noi può apparire come già una premonizione tragica. In realtà questo è uno dei valori fondamentali della nostra civiltà moderna, della cosiddetta civiltà borghese, l'uomo che si è fatto da solo. È Nabucodonosor. L'uomo qualunque si è fatto da solo. È un uomo senza comunione. Nella sua solitudine noi constatiamo come sia minuscolo nella sua mediocrità. E d'altra parte, vedete, proprio adesso verremo a sapere che qui sta la sua arma. L'arma che Nabucodonosor saprà utilizzare col massimo della sprezza, dell'intransigenza, della violenza. La sua arma consiste nel fare della sua stessa mediocrità un ideale glorioso a cui l'esistenza degli uomini deve piegarsi. E quando Nabucodonosor sarà riuscito a far questo, ecco che nel suo essere mediocre, isolato, senza comunione, sarà in grado di usare un'arma che trascina al suo seguito la moltitudine umana, là dove tutti sono pronti a acquisire come un idolo dotato di valore assoluto esattamente quel modello di uomo che propone di trasformare la mediocrità nella gloria del successo. È il fascismo di sempre, ieri e di oggi. non lo so. Vedete, questa è l'opinione pubblica dinanzi a Nabucodonosor che sta emergendo. Poi dobbiamo vedere cosa succederà. E intanto i messaggeri sono ritornati e versetto 12 leggiamo: Nabucodonosor si accese di sdegno terribile contro tutte queste regioni e giurò per il suo trono e per il suo regno che avrebbe fatto sicura vendetta devastando con la spada i paesi della Cilicia, di Damasco, della Siria, tutte le popolazioni della terra di Moab, gli Ammoniti, tutta la Giudea, tutti gli abitanti dell'Egitto fino al limite dei due mari. Vedete, Nabucodonosor è infuriato, si morti, dice qui, proprio esasperato. Sapete perché? È perché Nabucodonosor rivendica i diritti della vittima. Lui è un incompreso. Il suo messaggio non è stato accolto. Il suo annuncio non è stato accolto, la sua rivelazione, la sua parola non è stata accolta. Laddove lui ha offerto l'occasione propizia per il successo più glorioso a tutti gli uomini mediocri come lui, non è stato compreso. Nabucodonosor è vittima di una ingiustizia. Sempre così, sapete, che danno le cose in tante vicende della storia umana che assumono qualche volta quei svolti propriamente tragici, altre volte svolti più ridicoli, ma questo nelle grandi dimensioni, questo anche spesso nelle piccole dimensioni, dove l'imperialismo non è quello che coinvolge le potenze militari, ma è quello che coinvolge le relazioni interpersonali, tra famiglie o tra gruppi umani. C'è qualcuno che si ritiene vittima di un'ingiustizia e dal vittimismo si ricavano tutti i diritti. In fondo noi cerchiamo solo un po' di posto al sole, diceva qualcuno. Però cerchiamo noi. Noi siamo stati maltrattati, siamo stati ingiustamente puniti. No, l'impressione è che la storia dell'Europa sta portando in sé conseguenze pesantissime che qua e là cominciano ad esplodere. Siamo stati incompresi. Sono stati maltrattati. Nabucodonosor è offeso. Lui è la vittima che rivendica il diritto che da parte sua, vedete, lui ha voluto mettere a disposizione di tutti come garanzia di successo e di benessere. Dunque la vendetta è annunciata. E intanto, versetti da 13 a 16, marciò adesso Nabucodonosor contro il re, con l'esercito contro il re Arpa, che si dà lo scontro. Nel 17° anno, ci sono 5 anni, più di 5 anni di preparazione, siamo nel 17° anno, e prevalse su di lui in battaglia. Dunque, vittoria di Nabucodonosor. Ma non è soltanto una battaglia sbaragliante, c'è tutta una serie di conseguenze. Travolgendo l'esercito di Arpachar con tutta la sua cavalleria e tutti i suoi carri. Si impadronì delle sue città, ecco, vedete, adesso, la violenza voluta da Nabucodonosor contro la città, che è un gusto sadico, qualcosa di perverso in questa pretesa di devastare la città, di invaderla, come come se da questo dipendesse la soddisfazione del del vincitore che può impunemente abusare della debolezza ormai indifesa. Si impadronì delle sue città e giunse fino a Ecbatana, né espugnò le torri, né saccheggiò le piazze, né mutò lo splendore in ludibrio. Guardate questa espressione che poi ritroveremo in altri momenti. Mutò lo splendore in ludibrio, lo splendore in vergogna, mutare lo splendore in vergogna, mutare la bellezza in vergogna. Qui in greco di mutare il cosmos in onos, il cosmos, l'eleganza, l'armonia, la bellezza in un squallore. Questa è l'abilità di Nabucodonosor, in questo è efficiente, è efficacissimo. Nabucodonosor in questo modo vince, non perché sul campo di battaglia ha sconfitto l'avversario, ma vince nel momento in cui riesce a trasformare la bellezza in squallore. Per questo, vedete, non c'è bisogno poi di essere capi di governo, basta essere protagonisti di tante forme di inquinamento, come capitano il nostro modo di inquinare il mondo. A un modello di Nabucodonosor, facciamoci coraggio. E quindi adesso, dice il versetto 15, sorprese Arpaxad sui monti di Ragau, lo trafisse con le sue lance e lo tolse di mezzo in quel giorno. Quindi Nabucodonosor stravinto, dunque fa quel che gli pare piace, vedete, ci prova gusto, una soddisfazione davvero che supera ogni possibilità di esprimere. Adesso il re Arpaxad è anche fisicamente sparito, fece quindi ritorno a Ninive. Ecco, Nabucodonosor ritorna alla sua capitale, fece quindi ritorno a Ninive con tutto l'esercito eterogeneo, che era una moltitudine infinita di guerrieri, e si fermò là a Ninive, egli e il suo esercito, per 120 giorni, dunque 12 per 10, 120 giorni, dandosi divertimenti e banchetti. Il beneficio che Nabucodonosor ha tratto dalla sua vittoria, il beneficio del saccheggio, e il saccheggio, vedete, è destinato allo spreco, lo spreco illimitato, lo spreco che ha le caratteristiche della bottoliglia, ma tutto questo in un contesto che poi è anche gratificato da tutte le i commenti, le illustrazioni, gli accompagnamenti di ordine spettacolare che fanno molto spesso anche dell'attività artistica un puro e tragico strumento al servizio del potere. Fatto sta, vedete, che Nabucodonosor ha vinto. Nabucodonosor esercita il ruolo del vincitore, ha il diritto di sprecare, e di sprecare senza limiti. Ha il diritto di consumare, e di consumare senza controllo. Nabucodonosor, vedete, personaggio lontanissimo da noi, Fatto sta che qui è in questione un disegno di città, in questione soltanto un personaggio, un episodio o una vicenda storica, qui è in questione un disegno di civiltà. E infatti adesso noi proseguiremo, Nabucodonosor ci prospetta il suo mysterium, il suo piano, perché non dimenticate, adesso deve sistemare le cose d'Occidente, ha conquistato l'Oriente, deve sistemare le cose d'Occidente, perché quei tali non hanno accolto il suo oracolo. E adesso si ferma. Oh, naturalmente se voi andate avanti leggete tanto meglio,
Quella di Anna Maria.